Così dicono i riscattati, quelli che il Signore ha liberato, quelli che il Signore ha liberato dal potere della morte. Diamo lode e gloria al Signore.
Amen.
Vi rendete conto di quel passaggio dalla morte alla vita, dalla perdizione alla salvezza, dalla schiavitù alla libertà? E c'è un'immagine nell'Antico Testamento quando ci parla degli ebrei che escono dall'Egitto. Arriva un certo tempo, dopo 400 anni di schiavitù, gli ebrei finalmente, attraverso Mosè, ricevono l'ordine di uscire dall'Egitto e di andarsene nella terra promessa, no? Quindi questo fatto è una storia antica, però è una storia antica che ci ricorda la nostra storia di tutti i giorni, il fatto che oggi noi siamo stati liberati dal potere del diavolo, dal potere del peccato, dal potere del male che ci ha tenuto schiavi per una vita intera. E Yeshua, il Dio che salva, ci è venuto incontro, è venuto a cercarci là dove noi non sapevamo neanche che esistesse una possibilità di salvezza. Voi immaginate gli ebrei 400 anni schiavi in Egitto, vi immaginate a costruire le piramidi e tutte le altre cose che ci sono ancora ai nostri giorni? Ebbene, sappiate che tutto quel lavoro è stato fatto da uomini schiavi che erano obbligati a fare quel lavoro. Ebbene, alcuni di loro erano appunto il popolo degli ebrei, che in una prima occasione erano andati in Egitto perché c'era carestia e Giuseppe era diventato il governatore d'Egitto, per cui la cosa aveva... era interessante, gli avevano dato il posto migliore, ma dopo un po' si sono dimenticati che del beneficio che avevano ricevuto, e gli egiziani fanno diventare schiavi gli ebrei. E il tempo passa, passano gli anni, passano i secoli, e questi ebrei perfino si erano dimenticati, erano sì ebrei, ma erano schiavi in Egitto, e quindi si erano persi quel senso di grazia e di libertà che potevano avere. E che cosa succede? Succede che a un certo punto Mosè, conoscete la storia, a un certo punto Dio gli dice: vai e libera il mio popolo dalla schiavitù. Wow! E quindi di fronte a questo ordine, ok, come faccio? Non ti preoccupare, tu fai quello che ti dico io, no? E quindi qui scopriamo che ascoltare la voce di Dio non è automatico, non è qualcosa che ci viene innato, nemmeno Mosè aveva imparato così in fretta, imparò anche lui appunto vivendo queste parole di Dio ogni volta in modo nuovo. Questa mattina vi ho dato una parola prima, che era in Geremia al capitolo 7, al verso 23 dice: ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, camminerete in tutte le vie che vi ho comandato affinché venga del bene su di voi, no? E quindi questo ascoltare la voce di Dio e quindi metterla in pratica e quindi iniziare un percorso completamente nuovo per gli ebrei era qualcosa di completamente nuovo, ma era nuovo anche per Mosè, perché Mosè era stato allevato alla corte del faraone, era diventato un personaggio importante, era stato allevato come figlio del faraone, poi a un certo punto, pensando lui di dover liberare il popolo, commette un omicidio e deve scappare, e scappa per 40 anni scappa e diventa pastore di pecore, ma poi Dio lo richiama e gli dice: adesso tu vai a liberare il mio popolo. E quando Dio gli dice: tu vai a liberare il mio popolo, lo accompagna con quelle parole, con quella saggezza. Vi ricorderete le 10 piaghe in Egitto, vi ricorderete tutta una serie di eventi catastrofici che capitano proprio in Egitto, perché Dio parla al faraone e gli dice: tu devi lasciare andare il mio popolo, tu non lo puoi trattenere, tu non hai più l'autorità e il potere di trattenerlo, te l'ho lasciato per 400 anni, adesso basta. E così è quella parola che Dio dà a tutti quelli che credono nel Signore: il diavolo, il mondo, non è più in grado di trattenere la vostra vita. Ma tutto quello che noi viviamo nella nostra libertà di figli di Dio, La viviamo perché? Perché stiamo imparando a fidarci di Dio. Stiamo imparando a credere le parole di Dio anziché le parole del mondo. Impariamo a credere la volontà di Dio anziché quello che ci è sempre stato detto o suggerito. Ascoltate la mia voce, così sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Osservate, cioè mettete in pratica quello che vi dico e così vi andrà bene tutto. Wow. Qualcuno direbbe, ma qui è la formula della felicità? Anche, sì. Non necessariamente, perché sapete, i figli di Dio vengono a volte incompresi, perseguitati, umiliati, fa parte del pacchetto, non tutto è scritto tutto in due parole. Ma gli ebrei, quando si ritrovano a uscire finalmente dall'Egitto, si ritrovano in una condizione particolare e fanno un canto trionfale. Questo canto trionfale, tra l'altro, sarà oggetto di riflessioni in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sapete, la prossima settimana, insieme a cattolici, ortodossi e quanti altri vogliono, evangelici compresi, perché tra l'altro c'è una commistione di cose per cui anche la Chiesa evangelica di questo tempo ha stabilito che la settimana prossima sarà una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per cui tutti quelli che ci tengono a che il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta, anche se credo che si siano, come dire, imbrogliati da sole a volte, queste sono a parte delle disorganizzazioni umane, però Dio, che sa tutto e può tutto, ci sta chiamando a essere uno in Cristo Gesù. E quando si tratta di uscire dall'Egitto, quando si tratta di uscire dalla schiavitù, quando si tratta di rinunciare al peccato e di imparare a vivere una vita nuova, bene, qui non c'è religione che tenga, qui bisogna davvero o si obbedisce a Dio e osserviamo i suoi comandamenti e andrà tutto bene, perché lo scopo e il fine dei comandamenti di Dio è la vita eterna per tutti quelli che credono. E la vita eterna comincia adesso, non è qualcosa che verrà al di là quando sarai morto, no? Quindi cominciamo a vivere questa vita eterna adesso, perché inizia adesso questa vita. E quando gli ebrei escono dall'Egitto, si infilano in questo deserto e si infilano dentro al mare, guidati da Mosè, attraversano questo mare a piedi asciutti. E pensate che adesso ci sono reperti archeologici che ci fanno vedere dove esattamente gli ebrei sono passati, perché ci sono ancora le ruote dei carri dell'antico Egitto. E gli ebrei sono passati. E gli egiziani erano dietro, che li volevano di nuovo catturare e ammazzare. Gli ebrei sono passati, sono usciti dal mare, sono entrati in quell'altro deserto dall'altra parte, e lì, a un certo punto, l'acqua è tornata al suo posto. Dio dice a Mosè, adesso basta. Con il passato abbiamo chiuso. Tu non sei più schiavo dell'Egitto. È come dire, tu non sei più schiavo del peccato, tu non sei più schiavo del tuo passato, tu non sei più condizionato dalla paura che ti fanno i tuoi nemici. Perché? Perché li ho seppelliti nel mare, adesso basta. Adesso stanno là, adesso non vengono più fuori, possono gridare quanto vogliono, ma stanno là. E tu, anziché gridare di paura, impari un canto, impari qualcosa di nuovo, impari qualcosa che non hai mai più potuto cantare, il canto dei figli di Dio, il canto di quelli che sono liberi, il canto di quelli che sono liberi dentro e che vivono questa libertà perché finalmente Dio ha riscattato la loro vita, l'ha comprata, l'ha pagato e niente, nessuno potrà più ricatturarti al vecchio mondo. Questa immagine è forte. Qualcuno mi dirà, ma che fine hanno fatto questi poveri egiziani? Hanno fatto una brutta fine. Il nostro combattimento oggi non è contro persone fisiche. Il Signore ci ha chiesto di amare tutti, amici e nemici, indipendentemente. Ma non fatevi schiavizzare dal mondo, non permettete al pregiudizio, alla paura, al peccato vostro e degli altri di ritornare, di rifarvi diventare schiavi. Perché? Perché siete stati comperati a prezzo di sangue, perché la vostra vita è stata comperata da Dio nel nome del Signore. E quando parliamo del nome del Signore, parliamo di Gesù, di Yeshua, il Dio che salva, il Dio che libera, il Dio che guarisce, il Dio che si prende la nostra vita così com'era e non ci dà una pacca sulla spalla per dirci vabbè dai, facciamo finta di niente. No, no, ci dice guarda, io adesso renditi conto, io sono morto al posto tuo, tu meritavi di morire, sono morto io e adesso sei autorizzato a vivere al 100% e sei libero perché il faraone su di te non ha più potere, è rimasto seppellito là nel mare. Ancora oggi se andate in una certa posizione voi vi troverete che ci sono ancora le ruote di questi carri. A volte ci facciamo delle idee strane e pensiamo che la Bibbia sia un libro scritto di tante fantasie, di tante storie, ma la Bibbia è la parola di Dio. E stranamente, anche se subito non le capiamo o non le scopriamo, ma dopo del tempo scopriamo che quello che c'è scritto qua è sempre verità. È così che queste scoperte archeologiche sono interessanti, perché scopriamo addirittura che il passaggio del Mar Rosso non è stato sul primo dente, ma è quell'altra parte del Mar Rosso, e scoprirete, se andate a vedere, c'è un certo punto dove il Mar Rosso ha una specie di rialzo sott'acqua e su quel rialzo ci sono ancora queste ruote e queste ruote di carri, in parte egiziane, in parte erano carri che gli egiziani usavano perché avevano conquistato da altre nazioni. Addirittura ci sono dei carri con delle ruote d'oro, quindi figuratevi come arriveranno tutti quelli che vogliono fare bottino. Nel capitolo 15 dell'Esodo, Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo: io canterò all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è il mio cantico, è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio e io lo glorificherò. È il Dio di mio padre e io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero e il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito, e i suoi migliori guerrieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprirono e sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile nella sua potenza. La tua destra, o Eterno, frantuma i nemici. Se obbediamo al Signore, se osservate i miei comandamenti, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ricordatevi, il vostro combattimento, come vi accennavo prima, non è contro persone fisiche, Non è che ci mettiamo in giro come fa qualcuno, andiamo a ammazzare i nemici, assolutamente no. Ma sappiate che avete la capacità di vincere il male col bene, perché il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro gli spiriti, i principati, le potestà, quelle potenze oscure che dominano il nostro tempo, che dominano il nostro mondo e che condizionano e schiavizzano migliaia di persone e anche tanti cristiani, proprio perché non si rendono conto di qual è la loro vera identità in Cristo, vivono come schiavi. Vivono come se fossero ancora prigionieri dell'Egitto, del peccato, del mondo, perché poi l'Egitto non è altro che figura del potere, del benessere, del denaro, di tutte queste cose che ci servono. Io non disprezzo il denaro, lo uso molto volentieri, ma non mi ci lascio più schiavizzare. Capite? Tutti i cristiani hanno la possibilità e il diritto e il dovere di usare bene il denaro. Ma noi non siamo più schiavi del denaro. Non lavoriamo e non viviamo più in funzione del denaro. Perché? Perché le cose vecchie sono passate e la mia fiducia in Dio e non è nella forza del denaro. D'accordo? E così impariamo a vivere nella libertà dei figli. Perché siamo figli di Dio. Lo sapete di essere figli di Dio? So che sto dicendo la cosa più ovvia, ma se siete figli del Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, per quale ragione vi dovete preoccupare di che cosa mangerete, di che cosa vi vestirete, di che cosa avrete bisogno oggi o domani e di che cosa succederà a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti? Perché? Perché Dio sa come provvedere. Se Dio è Dio, e io ci credo, Lui sa come provvedere. Ma se Dio è anche tuo papà, a maggior ragione, tu sai che Lui si prenderà cura di te in maniera precisa e senza sbagliare. E quindi passiamo nella lettera ai Romani. Oggi è un giorno un po' particolare. Capite perché vi parlo dalla morte alla vita? Capite perché vi parlo di una libertà dal passato e di entrare nella libertà dei figli? Perché questa libertà dei figli di Dio è una libertà che tutti noi abbiamo bisogno di acquisire. Pur essendo vera, alcuni vivono ancora come se fossero in Egitto. Alcuni vivono ancora come se il faraone fosse sempre il loro padrone. Alcuni sono ancora legati a vecchie mentalità. E quindi la parola del Signore ci guida in questa direzione di libertà. Romani, lettera ai Romani, capitolo 5, inizia dicendo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi sta dicendo: giusti dunque per fede. Non più colpevoli, peccatori, senza speranza, deboli, incapaci. Tutti questi pensieri che vi vengono suggeriti, a volte anche dalla religione stessa, sono comunque sbagliati, perché Dio ci guarda e ci dice: giusti dunque per fede, hai pace con Dio. Ti manca questa pace? E allora torna da Dio per mezzo del nostro Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del Dio che salva, torna al Padre e lasciati accogliere tra le sue braccia. Lasciati abbracciare dal Padre che ti dice: tu sei giusto perché sono io che lo dico. Non te lo sei inventato tu. E se te lo dico io, dice il Signore, è meglio che ti fidi. D'accordo? Tu puoi avere tutti i dubbi di questo mondo, ma se Dio ti dice che sei giusto, tu è ora che ti fidi di Dio. Perché se non ti fidi di Dio, la tua giustizia non esiste. Oh, è terribile. Eppure noi non possiamo fare niente per salvarci se non credere nel Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che ti dice: giusta dunque per fede, hai pace con Dio. Ti manca questa pace? Torna a Dio nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Non permettere a niente, a nessuno, di metterti tra te e Dio. Neanche il pastore, lascia stare. È tra te e Dio. Se ti manca la pace, è tra te e Dio. Chiedi aiuto a chi vuoi, ma fidati di Dio. Perché il tuo aiuto viene solo da Dio. E da Lui solo viene il nostro aiuto. E quando fate questa esperienza, voi vivete questo rinnovamento che inizia nel vostro cuore, e poi dovete fare i conti con la vostra mente, che insomma di roba ne avete macinata tanta, di pensieri. Più siamo avanti negli anni e più abbiamo idee misto di religione, di paure, c'è di tutto. E dobbiamo prendere tutta sta roba qua e dire: Gesù, ma tu come la pensi? Perché quando tu mi dici giusto, io nella mia testa mi si accendono tante lampadine e dici: è giusto te, te lo so io come sei giusto? E quindi queste accuse che ce le inventiamo da soli. Alcune cose sono vere, altre anche no. Però fatto sta che non viviamo in pace. Perché? Perché non ci fidiamo ancora di Dio. E se Dio dice giusto, se lo dice Lui, vuol dire che è vero. E io devo imparare a crederci. E quando imparo a crederci, e allora che succede? Succede che la trasformazione dall'intimo del mio cuore diventa reale. Comincio a cambiare i miei pensieri. Quindi giusti, dunque, per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo del Gesù Cristo, nostro Signore. Dice non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza, l'esperienza speranza. Qua nessuno è rimasto senza sofferenze nella sua vita. Però non sono queste le sofferenze che ti faranno spurgare, che ti faranno credere, anzi la tua fede c'è a prescindere dalle sofferenze. Le sofferenze ci saranno perché succede a tutti gli esseri umani, ma l'afflizione produce perseveranza, perseveranza, esperienza, esperienza, appunto, speranza. E al verso 5 dice: la speranza non confonde, perché l'amore di Dio, se avevi qualche dubbio, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Se hai qualche dubbio rispetto alla tua salvezza, vai nel tuo cuore e capisci che cosa è successo. L'amore di Dio è stato sparso nel tuo cuore. Wow! E allora a quel punto dici: lascia perdere i dubbi, ma ti avvicini a Dio e dici grazie. Grazie perché tu hai messo dentro di me il senso dell'eternità, il senso dell'amore, il senso della misericordia, la capacità di amare e perdonare anche quelli che non se lo meritano. Cominciando da me stesso, perché io non me lo merito, ma pure ne ho bisogno. E così iniziamo a vivere una vita nuova insieme al Signore. Quindi la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi mentre eravamo ancora senza forza, mentre eravamo ancora senza fede, mentre eravamo ancora senza speranza, mentre eravamo ancora senza nessuna possibilità, Cristo è morto per noi. Ed è morto per noi quando ancora eravamo peccatori. Non ha aspettato che diventassimo giusti. Ci ha accolto da peccatori. Noi siamo andati tutti da Dio da peccatori. E quindi non c'è da vergognarsi ad andare dal Signore da peccatori. Perché? Perché è Lui che ci ha resi giusti. Quindi, mentre ancora eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: mentre ancora eravamo peccatori, mentre ancora eravamo nemici, Cristo, l'unto di Dio, è morto per noi. Questa verità che ci trasforma. Perché? Perché impariamo a crederci, impariamo a fidarci di Lui, impariamo a dire: Gesù, io credo in te. Adesso vedo Elisabetta qui con noi, e quando qualche anno fa cominciavo a dire, non solo a lei ma anche ad altri, cominciate a dire: Gesù, io credo in te. E sapete, quando uno comincia a dire: Gesù, io credo in te, io credo alla tua parola, io credo che tu sei Dio, io ho bisogno di te, avviene qualcosa che subito non lo capisci, ma dopo un po' questo seme diventa qualcosa di vivo, di potente, che ti trasforma. E proprio perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, e questo amore sparso diventa qualcosa che cresce, che si sviluppa in maniera assolutamente soprannaturale, perché questa è l'opera di Dio. Mentre ancora eravamo nemici. E quindi siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati appunto mediante la sua vita. Riconciliati mediante la sua vita, salvati mediante la sua vita. E quando dico salvati, quando dice salvati, intende il fatto di essere completamente liberi. Questi ebrei non torneranno più in Egitto. La strada è chiusa, il mare è chiuso. Gli egiziani hanno perso tutto il loro potere. Il peccato, l'ingiustizia, la malvagità ha perso potere sulla vostra vita perché siete stati riacquistati dalla vita. Le cose vecchie sono passate. Avete ancora dei vecchi pensieri, ma potete essere guariti anche di quelli. E un pezzettino alla volta. Troveremo gli ebrei nel deserto che diranno: oh, fossimo rimasti in Egitto, là c'erano i cocomeri, c'erano le cipolle, c'era questo, c'era quell'altro. Sì, 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 sì. E noi tante volte facciamo così, ma mi divertivo di più nel mondo. Può essere. E nessuno ti impedisce di tornarci. Ma la verità è che sei stato schiavo per tanto tempo. E oggi che entriamo nella dimensione della libertà dei figli di Dio, vogliamo appunto non solo andare avanti, ma essere abbracciati da questo. Abbiamo appunto ricevuto la riconciliazione per mezzo della vita del nostro Signore. Più avanti, in capitolo 6, sempre dalla lettera ai Romani, ci dice al primo versetto: dunque, rimarremo dunque nel peccato perché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati, cioè seppelliti nella sua morte? E qui veniamo al significato anche di questa giornata. Battezzati, cioè seppelliti, annegati in questa acqua, questa è acqua fisica, ma in realtà seppelliti e annegati, come sono seppelliti e annegati gli egiziani, i nostri vecchi peccati, la nostra vecchia vita rimane seppellita là. Per uscire che cosa? Un popolo che canta, un popolo che canta le sue lodi. Per vivere che cosa? Un popolo redento, un popolo che vive una vita nuova. E quando vi vedo, molti di voi avete vissuto il vostro battesimo qua, e vivere questo battesimo ha significato qualcosa. Ha significato qualcosa di vero, di profondo, che continua a portarvi avanti. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo, viviamo una vita nuova. Alleluia. E quindi oggi non è solo il battesimo di Elisabetta, ma di tutti noi che ci ricordiamo il nostro battesimo. Che abbiamo fatto una scelta, chi 10 anni fa, chi un anno fa, chi 30 anni, chi 40 anni fa, chi 42, 43 come me, chi ancora prima, ma gloria a Dio, perché ricordiamo questa verità. Come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi viviamo una vita nuova. Non permettete più al vostro passato di dominare la vostra vita. Il faraone è stato seppellito con tutti i suoi carri. D'accordo? Questa immagine è un'immagine forte, però credo che sia importante che ce la ricordiamo. E così in quell'acqua noi lasciamo la nostra vecchia vita per viverne una nuova insieme al Signore. E quindi io vi invito a rinnovare il vostro patto con il Signore, a rinnovare il vostro impegno con il Signore, a rinnovare l'esperienza del vostro battesimo, anche se è successa tanto tempo fa, che però è vera. Era vera allora ed è vera oggi. E così un canto di riconoscenza e di ringraziamento che dice a Dio per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che farai. E vi invito a mettere davanti al Signore ogni cosa che vi preoccupa, ogni cosa che per voi è ancora un punto interrogativo. Affidatevi al Signore, affidate al Signore, affidate al Signore ogni cosa, perché voi siete preziosi. Non so qual è il punto interrogativo davanti a te, ma Dio lo sa. E ci tiene che tu glielo dica, perché quando tu glielo dici, sei d'accordo con Lui, ma anche Lui è d'accordo con te. E Lui vuole che il suo regno e la sua giustizia possano crescere in te. Non sentirti di serie A, B o di serie C o di serie D. Dio ha solo figli. Non ha figli e figliocci. Lui ha i figli. Quelli che sono stati lavati dal sangue di Gesù. Quelli che hanno creduto e continuano a credere, nonostante le intemperie, nonostante le difficoltà. Quelli che ancora dicono, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. E allora per tutto quello che hai fatto, ma anche per tutto quello che farai, io ti ringrazio.
Per tutto quello che hai fatto, per tutto ciò che farai, per le tue promesse, per quello che sei, io voglio dir grazie a te con tutto di me.
Per tutto quello che hai fatto.
Per tutto quello che hai fatto. Per tutto ciò che farai.
Per le tue promesse. Grazie mio Signore.
Ti ringrazio, Dio. Ti ringrazio, mio Signore.
Ti ringrazio perché